cielo sopra Hiroshima di Mario Mucciarelli.
Io sono Mario Mucciarelli e questa è l'ultima puntata della serie Il cielo sopra Hiroshima. Questo episodio comincia da dove in effetti tutto è cominciato, nella città di Hiroshima, oggi, in una bella giornata di sole. Una bella giornata di sole su cui, almeno per oggi, non incombono pericoli di sorte. Nel centro della città di Hiroshima è situato il Parco della Pace, una vasta area in cui troviamo alcuni monumenti dedicati alla memoria di quanto accaduto il 6 agosto del 1945. Il monumento forse più famoso è il Memoriale della Pace, un edificio che venne semidistrutto dalla bomba, la cui detonazione avvenne a poca distanza da questo luogo. L'edificio rimase parzialmente in piedi, a differenza di altri della zona. Ospitava quella che potremmo definire la Camera di Commercio di Hiroshima. La sua struttura antisismica gli permise di non disintegrarsi a contatto con le altissime temperature sprigionate dalla bomba. Tutte le persone che erano presenti nell'edificio, invece, morirono all'istante. Il Memoriale della Pace è poco più che lo scheletro dell'edificio di un tempo, ma conserva ancora diversi muri e anche l'intelaiatura della cupola originaria. Lo spettro di un tempo che non esiste più. Continuando nel parco, non molto distante, ci imbattiamo nel monumento ai bambini vittime della bomba. Dietro il monumento, delle cabine di plexiglass ospitano e raccontano la vicenda di una bambina di nome Sadako, la quale aveva 2 anni al momento del bombardamento. Sadako si ammalò 8 anni dopo di leucemia. Una leggenda giapponese dice che se fai 1000 origami della gru, puoi esprimere un desiderio alle divinità. Sadako iniziò a fare origami, centinaia di origami, forse anche più di 1000, che oggi sono conservati nel Museo della Bomba. Purtroppo, le sue preghiere non furono esaudite e Sadako morì poco dopo per la leucemia causata dalle radiazioni. Nel parco, nelle cabine di plexiglass, la gente lascia il suo origami della gru per commemorare Sadako. Oggi ce ne sono migliaia, di tutti i colori, di tutte le forme. La passeggiata nel parco ci porta al monumento che ricorda direttamente le vittime, una sorta di arco su cui è iscritta una frase che in italiano potrebbe essere tradotta come «Riposino in pace, affinché l'errore non venga ripetuto». Nessun riferimento specifico e nessuna accusa specifica ai responsabili concreti di quell'errore. L'ultima tappa è il museo dedicato al bombardamento, in cui si possono vedere reperti, fotografie delle vittime e dei feriti e, come abbiamo detto, alcuni degli origami della gru della piccola Sadako. È un luogo di pace, inserito nel tessuto urbano, che sembra vissuto dai locali con grande normalità. Gente del posto e turisti passeggiano nel vialetto attorniato dai ciliegi. A differenza dei memoriali occidentali, come ad esempio quello dell'11 settembre di New York o il monumento della Shoah di Berlino, questi luoghi sembrano comunicare con un futuro, ancora del tutto ipotetico, in cui tutto questo non sarà più necessario, affinché l'errore non venga ripetuto. Al dolore della perdita, al lutto come invocazione verso l'alto, Hiroshima sembra aver preferito il pensiero quotidiano, la memoria come rinnovamento. Un memoriale in cui le famiglie possono sedersi all'ombra di un ciliegio, fare un picnic e contemplare dolore e speranza. Un luogo in cui memoria e futuro si intrecciano, affinché l'errore non venga ripetuto. Quando visitò Hiroshima e Nagasaki, sul finire degli anni 50, Gunther Anders, il filosofo tedesco di cui abbiamo raccontato la storia in queste puntate, non ebbe la stessa impressione che abbiamo avuto noi. Anzi, parecchie cose dei rituali giapponesi della memoria e anche gli stessi monumenti scelti per rappresentare quel lutto non gli andarono a genio. Ma del resto, anche diversi comportamenti locali non lo convinsero fino in fondo.
Della catastrofe parlano sempre come di un terremoto, di un'inondazione o di un'esplosione solare. la regolarità con cui omettono di nominare gli autori e con cui tacciono del fatto che la catastrofe è stata prodotta dall'uomo, e con cui, benché vittime del delitto più orrendo, non mostrano il minimo risentimento, tutto ciò mi pare eccessivo. Non mi piace affatto.
Questo brano, tratto dal diario di Hiroshima e Nagasaki, edito in Italia da Ghibli, è significativo dell'approccio di Anders, sempre teso ad analizzare le minime sfumature dei fenomeni che si trovava a scoprire, e spesso a criticarli anche aspramente. Del resto, questo soffermarsi sul rapporto tra colpa e perdono è caratteristico di molti pensatori, ebrei in primis, scampati all'ecatombe mondiale della guerra cominciata da Hitler nel 1939. Ci ragiona Anders, così come ci ragiona Hannah Arendt, sposata con lui per alcuni anni dal 1929, che al tema del perdono ha dedicato tante pagine. In effetti, anche dialogare con Etterly, il pilota di Hiroshima con cui tenne un denso carteggio, per Anders aveva significato ragionare sul perdono, sulla colpa, su come superare quel groviglio indistricabile. A partire dalla sua concezione apocalittica del mondo tecnologicamente avanzato in cui viviamo, Anders aveva ravvisato nella vicenda di Etterly qualcosa di emblematico. Etterly, con il rifiuto a posteriore dei suoi atti di guerra, peraltro legati anche al bombardamento atomico, si era posto, nella visione di Anders, come un modello positivo, come l'esempio di cosa si dovrebbe fare dopo essersi accorti della discrepanza tra i nostri atti e le loro conseguenze, dovute all'eccessiva potenza, quasi superumana, della tecnica stessa. Un modo per venire a capo di quella vergogna prometeica che per Anders gli oggetti tecnologici suscitano negli esseri umani, incapaci anche solo di immaginare le conseguenze delle macchine da noi stessi create.
Prometeo è l'emblema della padronanza tecnica, perché nel mito ruba il fulmine a Zeus e dona il fuoco agli uomini. In alcune versioni del mito è lui stesso a plasmare dall'argilla i primi esseri umani. Secondo Anders, gli esseri umani si sentono antiquati rispetto alle tecnologie che pure hanno prodotto. Questo provoca una tendenza ad adattarsi passivamente alle macchine, ma anche un senso di vergogna rispetto al fatto che non capiamo come funzionano davvero gli oggetti che pure abbiamo costruito. Siamo inconsapevoli e dunque irresponsabili rispetto a qualcosa che abbiamo fatto. La tecnica che dovrebbe sancire il dominio dell'essere umano sulla natura si rovescia in realtà in una sottomissione alle cose.
Forse la parola immaginazione ci aiuta a mettere insieme i pezzi di questa storia. Quando faceva i suoi mille origami, la piccola Sadako immaginava che la divinità avrebbe risposto alla sua richiesta di aiuto. Anche per tutti coloro che oggi continuano a lasciare quegli origami, come per Sadako, o come per Anders quando scrisse la sua prima lettera a Etterly, quello che conta è prima di tutto immaginare che una risposta possa esserci. Un discorso, un saggio, un articolo non esistono in funzione di una risposta. Una lettera la prevede per definizione, anche se non ci sarà. Naturalmente, chi oggi lascia gli origami della gru nel Parco della Pace di Hiroshima, più che attendersi una risposta dalla divinità, l'aspetta dagli esseri umani. Una fiducia che talvolta si fa fatica a condividere, anche se in qualche rara occasione i messaggi nella bottiglia arrivano proprio sulle spiagge di chi li doveva ricevere. Possiamo immaginare quella risposta, così come forse possiamo immaginare alcuni dei pericoli che incombono sul nostro futuro. Proprio di recente, la premier giapponese ha parlato della possibilità da parte del Giappone di dotarsi di armi nucleari. I tre principi sul nucleare che il paese ha sempre rispettato, non detenere, non produrre, non introdurre, potrebbero essere abbandonati dopo decenni per via del mutato quadro internazionale. Se è un modo per commemorare gli 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, scoccati il 6 agosto del 2025, bisogna riconoscerlo, è un modo piuttosto sinistro. Nella primavera del 1962 avvenne l'incontro di persona tra Anders e Etterly. I due si trovarono in Messico e probabilmente da allora non si incontrarono più. Da quello che si sa, i rapporti tra Claude e Gunther nei mesi successivi si raffreddarono, un po' per la tendenza di Anders a considerarsi il mentore dell'amico, un po' anche per il rinnovarsi dei problemi psichici dell'ex pilota. Etterly tornò a vivere negli Stati Uniti. Ebbe qualche problema concomitante all'uscita della biografia denigratoria intitolata Il pilota di Hiroshima, ma in seguito tentò di condurre un'esistenza il più normale possibile e morì nel 1978 per un tumore. Anche Gunther Anders tornò alla sua vita, a Vienna, ai suoi studi, alle sue attività, come filosofo e come militante, e al suo isolamento. Pochi mesi dopo aver concluso il cerchio della storia che lo aveva legato al pilota di Hiroshima, Gunther Anders si imbatté in un'altra vicenda. Adolf Eichmann, colui che aveva organizzato e gestito lo sterminio degli ebrei, dopo decenni di latitanza era stato arrestato in Argentina, per poi essere processato e infine giustiziato. Eichmann aveva provato a professare la sua non colpevolezza, dichiarando di essere stato solo un esecutore di ordini superiori. Su questo tema, Hannah Arendt scrisse un libro giustamente famoso, tradotto in italiano con il titolo La banalità del male, espressione ormai entrata nel linguaggio comune.
Hannah Arendt usa l'espressione La banalità del male in occasione del processo ad Adolf Eichmann, uno dei protagonisti dell'organizzazione dello sterminio degli ebrei. Dopo il 1945, Eichmann riesce a scappare in Argentina e viene trovato solo all'inizio degli anni 60 grazie a un'indagine del Mossad. Viene portato a Gerusalemme e lì processato. Hannah Arendt, che nel frattempo si è trasferita a New York, va a seguire il processo come corrispondente del New Yorker. La banalità del male riguarda proprio il personaggio di Eichmann, uno dei principali responsabili dell'organizzazione dello sterminio degli ebrei, dei dissidenti, dei rom, degli omosessuali, di tutti quelli che sono stati massacrati dai nazisti. Pianificava proprio la logistica dello sterminio. Alla luce di ciò, ci si aspetterebbe di trovare un individuo malvagio, assetato di sangue, spietato, un cattivo, come nei film. Hannah Arendt si trova di fronte un uomo terribilmente normale che si difende a partire dall'argomento che lui avrebbe semplicemente svolto il suo lavoro, che era un impiegato di un regime, obbediva agli ordini e qualsiasi altro tedesco avrebbe potuto fare lo stesso.
Anche Anders aveva seguito la vicenda, ma dopo l'esecuzione di Eichmann, il suo interesse si spostò su un personaggio laterale, il figlio di Eichmann. Era tempo di un nuovo messaggio nella bottiglia. Tempo di provare a spingere un altro esponente di quelle pieghe della storia che Anders aveva frequentato e frequentava a compiere un passo importante per la salvaguardia di un senso più completo di umanità. Disconoscere il padre ed ergersi a paladino dell'umanità proprio grazie alla sua disdicevole e dolorosa posizione di partenza come figlio di Eichmann. Klaus Eichmann, sostiene Anders, ha perso suo padre due volte, quando questo morì e precedentemente quando Klaus venne a sapere chi era davvero suo padre. Anders prese la macchina da scrivere e scrisse.
Per figli che hanno perso il loro padre, non è mai facile trovare il tono giusto e le parole giuste. Ma scrivere a lei, Klaus Eichmann, mi è particolarmente difficile. Non perché lei è figlio di suo padre, cioè un Eichmann, mentre io sono uno di quegli ebrei scampati all'apparato di suo padre e ancora in vita solo perché, per caso, non sono stati ammazzati. No, se mi risulta così difficile scriverle, è per altre ragioni. Innanzitutto perché il suo destino, andare in giro per una vita intera come figlio di suo padre, mi ispira rispetto. A ciò si aggiunge il fatto che la perdita che lei ha dovuto vivere è, a mio avviso, ancora più grave della perdita che hanno dovuto subire altri figli. E cosa intendo dire? Che lei ha perduto due volte suo padre e che la morte che l'ha colpito è qualcosa di più della semplice morte di suo padre. Di queste due cose vorrei parlare con lei.
Questo brano è tratto dal libro Noi figli di Eichmann, in cui sono pubblicate le due lettere che Anders scrisse al figlio di Eichmann. La prima più solidale, la seconda, scritta anni dopo, più dura, indignata, una vera invettiva. Nessuna delle due lettere, ad ogni modo, ebbe mai una risposta. La serie Il cielo sopra Hiroshima è nata grazie al supporto della piattaforma Urban Desires, uno spazio progettuale creativo del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino, che ospita iniziative di disseminazione e divulgazione di temi legati alla tecnologia, alla politica e all'urbano. Le voci di Gunther Anders e Claude Etterly sono di Daniele Ornatelli e Alessandro Castellucci. A occuparsi del coordinamento scientifico, la professoressa Isabella Consolati.